This will be the final play. Brynn going to go to the end zone. It is caught. Touchdown, Tulsa. J.C. Santana. Davis Brynn Magic.
Bentornati a tutti amici del College Football, 13ª puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla in compagnia di Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E Francesco Fele, ciao Fra.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Come potete sentire siamo senza Oleg, ma era preventivabile visto che Oleg è in ferie e quindi è perdonabile. Noi invece siamo another day in the office per noi, qua non è ferie, non è vacanza da noi, quindi ragazzi al lavoro anche stasera. E partiamo subito perché come sapete sono usciti martedì i ranking e quindi avremo molto da discutere e quindi partiamo immediatamente con il recap di quanto accaduto in week 12, dove partiamo dalle vittorie facili di BYU e di Alabama, che sono state le vittorie più roboanti. BYU era abbastanza preventivabile, quella di Alabama invece è stata davvero davvero molto larga, con Kentucky 63 punti di Alabama, davvero davvero tanti. Alabama che appunto si prepara molto bene all'Iron Bowl e al finale di stagione. Vince anche Cincinnati con UCF, continua a vincere Cincinnati, bellissima partita tra Cincinnati e UCF, bellissima partita di AAC, grande prova di Desmond Ridder, davvero partita che se non avete visto andatevi a rivedere o perlomeno vedetevi gli highlights. Nella ACC Clemson non gioca con Florida State, con tutte le polemiche che ne sono derivate, anche le uscite non felicissime di Dabo Swinney, di cui magari avremo modo di parlare più tardi. Vince Pittsburgh con Virginia Tech, anche qua molto larga, vittoria abbastanza non preventivabile, almeno non nelle dimensioni di Pitt. NC State blocca la corsa di Hugh Freeze, infine la corsa di Liberty, bloccando il field goal sul finale e vincendo quindi 15-14. In Big 12 vincono molto facile sia Kansas State che Oklahoma su Oklahoma State, davvero troppo facile, davvero cioè probabilmente poco da dire qua, perché 45-0 di Kansas State, Oklahoma che mette subito la partita nel binario giusto segnando subito 3 touchdown. Oklahoma State poi rimane anche senza il quarterback e fa davvero fatica in attacco, in difesa poi anche in difesa, dove che era stato il suo punto forte fino adesso, ha fatto troppa fatica a contenere un Oklahoma che sembra finalmente dopo un avvio un po' zoppicante sembra aver trovato di nuovo la quadra. Nell'SEC LSU riesce a sovvertire i pronostici, i nostri e non solo i nostri, e batte Arkansas 27-24 in una bella partita, giocata molto bene dal freshman TJ Finley, quindi buone risposte anche per Coach O. Vincono Missouri e Auburn, quindi anche Auburn si prepara bene all'Iron Bowl, anche se comunque sarà davvero molto complessa la partita per i Tigers. Trionfa anche Georgia, che fa finalmente esordire JT Daniels, il quale trionfa molto bene vincendo appunto 31-24, una partita abbastanza complessa per Georgia, più difficile del previsto, però JT Daniels fa 401 yard, 4 touchdown e su un intercetto, è il quarterback che è mancato a Georgia in queste partite. Infine, come detto, appunto Alabama vince facile e vince anche Florida con Vanderbilt abbastanza facile. In Big 12 succede come sempre di tutto, Penn State ci smentisce e evidentemente può perderle tutte, avevamo detto che non poteva perderle tutte, in realtà davvero le sta perdendo tutte. Questa settimana c'è la partita con Michigan, Penn State-Michigan, davvero partita di nome, però forse solo quello ormai, almeno in questa stagione. E vincono Iowa State e Northwestern, di loro due parleremo dopo. Bella partita tra Iowa State e Indiana, finita e tornata diciamo in partita più volte, dopo il primo touchdown, dopo 7 secondi praticamente di Iowa State, che ha fatto due giochi dopo aver bloccato in un three and out. Indiana ha segnato davvero con troppa facilità, sembrava già la partita finita, poi Indiana è ritornata, poi c'è stato il 35-7 di Ohio State che ci ha fatto cambiare tutti i canali, poi Indiana è tornata per la seconda volta, alla fine Ohio State è riuscita a sopravvivere. Illinois batte Nebraska e ringrazia gli Huskers di essersi impegnati nel far tornare la stagione di Big Ten, poi cancella il tweet, comunque bella prova di Illinois, peccato che abbia cancellato quel tweet, però si sono... diciamo forse erano andati oltre, il social media manager aveva un po' esagerato nel sbeffeggiare i poveri Cornhuskers, che non se la stanno passando benissimo. Infine Michigan, che fa molta fatica con Rutgers, sotto 17-0, la partita la vince alla fine al terzo overtime, dopo un secondo overtime finito 0-0, quindi fate voi, insomma, non una grandissima Michigan. E a chiudere la Big Ten, in realtà ad aprire la Big Ten venerdì c'era stata la partita tra Purdue e Minnesota, con Purdue che è stata derubata chiamata di una vittoria, appunto con la più brutta chiamata arbitrale dell'anno finora, con una pass interference chiamata su un touchdown appunto di Purdue a un minuto dalla fine che è costata la partita ai Boilermakers. Infine Impact 12, Oregon batte UCLA 38-35, partita non facile per i Ducks, almeno più difficile del previsto. Vincono anche Washington con Arizona e Oregon State contro Cal. E infine anche USC batte Utah, finalmente USC non soffre, almeno in questa partita. E nelle altre conference, Coastal Carolina batte Upstate, si conferma la prima forza della Sun Belt, è ancora imbattuta. E a chiudere torniamo a quello che è stato invece l'intro che abbiamo messo appunto dopo la nostra sigla, ovvero la mitica vittoria di Tulsa, tornando a giovedì scorso, che è riuscita a recuperare un'altra volta, la terza rimonta di Tulsa della stagione. Anche stavolta partita che era 0-0 fino a metà terzo quarto, poi è entrato il quarto quarterback in depth chart e Tulsa è riuscita a recuperare con un Hail Mary alla fine, dopo essere stata sotto 14-0 e poi ha vinto al secondo overtime grazie a un pick six. Fine del recap della Week 12, ragazzi, e quindi entriamo immediatamente nell'argomento che porterà via tutta la puntata di oggi, ossia il ranking. Allora, ranking che è uscito giovedì, è uscito martedì e ha avuto qualche polemica, più di una polemica, quindi adesso anche noi cercheremo di dirimere le polemiche e magari farne anche di altre. E quindi io leggerò praticamente il ranking e poi mi fermerò e vi chiederò i commenti laddove servono. Fermatemi in qualsiasi momento se credete che serva un commento. A partire dalla numero 25, che è proprio Tulsa, da cui abbiamo chiuso questo recap. Tulsa che si merita la posizione nel ranking, sembrano la squadra del destino quest'anno, perché davvero le tre rimonte sono state incredibili, l'ultima più di tutte. Alla 24 poi c'è Iowa. Ragazzi, qua ditemi voi cosa pensate di Iowa alla 24, perché io sono rimasto abbastanza basito.
Sì, non c'entra nulla, nel senso andava ok il ranking di Tulsa perché andava assolutamente selezionata, perché comunque è l'unica squadra, cioè è l'unico anno nella sua storia che ha battuto due squadre di ranking, quindi assolutamente andava messa in ranking. E l'unica sconfitta di Tulsa è arrivata per opera di Oklahoma State, quindi insomma stiamo parlando di una squadra che ha battuto UCF, che a suo tempo era la numero 11, poi ha battuto SMU, che a suo tempo era la 19, quindi assolutamente andava messa in ranking. Sicuramente non andava messa a Iowa, non solo per il record, ma per tutto quello che ci ha fatto vedere, cioè poco o niente. Comunque,
li abbiamo praticamente presi in giro fino alla settimana fa.
Stiamo parlando delle ultime posizioni, non contano praticamente nulla, però certo è che non contano,
di fatto ai fini dei playoff non contano nulla, contano per chi è rimasto tagliato fuori, che vede dentro Iowa e dice ma che cazzo, perché loro sì e noi no. Vabbè. Comunque, andando avanti, alla 23 c'è proprio Oklahoma State, che ha perso con Oklahoma, quindi è rimasta nel ranking perché comunque è una sconfitta contro una squadra importante, anche se è stata una brutta sconfitta, quindi ha fatto parecchi passi indietro Oklahoma State. Alla 22 c'è Auburn che vedremo nell'Iron Bowl questa settimana. Auburn che è una squadra che è 5-2, però c'è un grande però in questo 5-2, che è ovviamente la parità con Arkansas e altre prestazioni non brillantissime di Auburn, che diciamo fanno un po' storcere il naso. Alla 21 c'è Marshall, l'altra squadra imbattuta. Alla 20 Coastal Carolina, ragazzi, che secondo me anche qua, non so Guido, qua vengo da te, secondo te è giusto alla 20 per Coastal Carolina? Io l'avrei messa un po' più avanti.
Forse un po' più avanti, ma sì, dai, cioè, quanto più avanti, perché cioè, si parla veramente di forse 18-17 massimo, di più non credo. È una squadra che comunque secondo me è una bellissima storia, forse tra le più belle del sottobosco del college football di quest'anno, ovvero una squadra in partenza poco quotata e probabilmente in questo momento la favorita per la propria conference. Sono anche abbastanza divertenti da veder giocare, l'allenatore Chadwell è comunque un allenatore che è salito alla ribalta quest'anno e già è rientrato in qualche rumors per insomma qualche panchina di maggior livello, però io direi che è giusto che Coastal Carolina sia più o meno, dai, la 20 sì. Va bene.
Sì, cioè tutto sommato magari è un piccolo errore, ma non sono questi gli errori che hanno creato, cioè non è questo l'errore che ha creato le polemiche su questo ranking.
Sì, alla fine a zero anche Coastal Carolina, ma se andiamo a vedere la schedule, hanno battuto giusto Upstate come squadra più tosta, diciamo, della loro stagione, quindi Upstate non era neanche nel ranking, ci sta la 20, no? Io non ho nulla da dire riguardo.
Alla 19 c'è UNC, North Carolina, che giocherà domani sera contro Notre Dame, quindi vedremo se legittimerà questa posizione nel ranking, o meglio, o se meriterà di più o di meno. Sarà una partita, la partita probabilmente più interessante di questo weekend. Si gioca domani sera alle 21:30, quindi ragazzi, ovviamente segnata sul calendario, e meglio di così non potevamo chiedere per un venerdì sera in lockdown. Alla 18 c'è USC, una USC ancora imbattuta, che però appunto ha zoppicato nelle prime due partite, nelle prime due uscite. Sta settimana ha giocato e ha vinto meritatamente con Utah, con un margine un po' più ampio. Alla 17 c'è Texas, che è ancora nel ranking, è nel ranking anche quest'anno. Texas, anche qua, partita che giocherà domani, Texas contro Iowa State, altra partita molto interessante del weekend, probabilmente la seconda più interessante dopo UNC Notre Dame. Alla 16 Wisconsin, che arriva appunto dalla sconfitta con Northwestern. E qua chiudiamo le prime 10 del ranking, che secondo me sono quelle che tutto sommato su cui c'è probabilmente meno da dire. Adesso invece le ultime 15 abbisognano di un commento un po' più ampio. Io leggerei le prossime 5 e poi chiederei a entrambi un commento proprio generale, cioè un commento sulle 5, perché un po' sono correlate queste 5 posizioni. Alla 15 c'è Oregon, che è imbattuta, ha sofferto con UCLA, però è imbattuta, probabilmente è la squadra più forte di questa Pac-12. Alla 14 c'è BYU, che è la posizione e la squadra che hanno fatto più scalpore e hanno alimentato le polemiche maggiori, perché appunto i Cougars sono stati messi solo alla 14 nonostante quanto di buono fatto e il loro 9-0. Alla 13 c'è Iowa State, alla 12 Indiana e alla 11 Oklahoma. Allora, Guido, parto da te. Le domande sono ovviamente su BYU dovete esprimervi entrambi cosa pensate di questa posizione 14, ma la mia domanda è, per te la mia domanda è su Oregon alla 15, una Oregon imbattuta, adesso è alla 15, una Oregon imbattuta secondo te fin dove può arrivare in questi ranking?
È proprio la riflessione che avrei fatto io in partenza, e la posizione di Oregon così, cioè alla 15, significa, implica il fatto che anche per quest'anno la Pac-12 è la conference che rimane a secco, quindi secondo me non avranno la possibilità di arrivare fra le prime 4. Oregon è forse la squadra più forte della Pac-12 e nonostante questo da imbattuta è stata messa alla posizione numero 15. Ora io Oregon l'ho vista poco, son sincero, però a quello che ho capito non hanno fatto bene, ma non tanto bene da poter giustificare solo dopo 3 partite una eventuale top 10. Questo non lo so, secondo me è l'ennesima martellata a una conference che chiaramente anche per colpe non sue, che ovviamente la pandemia ha colpito più queste conference che hanno cominciato dopo, e però ecco appunto una Pac-12 che ancora una volta esce sconfitta da questo giochino, diciamo, del ranking. Poi su BYU io onestamente della polemica non la capisco. BYU è sì una squadra molto che gioca bene, ha un quarterback riconoscibile, nel senso che è una storia a livello nazionale quella di Zach Wilson, del quarterback di BYU, però a un certo punto mi metto anche nei panni di deve fare il ranking, e uno dei criteri che viene usato, perché chiaramente per fare questi ranking usano più criteri, e già qui è fallace il sistema ovviamente, però io mi metto nei panni e una delle cose che guarderei e che ovviamente guardano è contro chi hai giocato, cioè il tuo 9-0 da dove viene. Onestamente quello di BYU viene da avversari nettamente modesti e nettamente più modesti forse di squadre che li sono anche dietro, quindi in posizione più indietro rispetto alla 14. E poi non so se hai altre...
No, no, commenta appunto. Libero se vuoi. Su... No. Dai, vai, Fra.
Dite voi.
No, allora per vai quanto riguarda Oregon, ci sta la posizione, non ho nulla da dire, nel senso che a differenza di Guido, io le ho viste tutte e tre le partite di Oregon e ve l'ho detto dalla prima giornata della Pac-12 che sarebbe stata esclusa sicuramente quest'anno dai playoff, intanto perché... il comitato non ha una grandissima considerazione di questa conference e poi perché ho visto le partite, non c'è una squadra né USC né Oregon che a questo punto sono le due favorite per la conference, sono squadre in grado di impensierire neanche le prime 7-8, perché Oregon è vero 3-0 ha una partita perché molti hanno detto ma ha solo una partita in meno di Ohio State, sì grazie, ha una partita in meno di Ohio State ma ha rischiato anche di perdere contro UCLA
senza TTR
settimana scorsa, senza quarterback titolare, l'ha vinta grazie alla difesa non all'attacco che dovrebbe essere il punto forte della squadra. Quindi confermo che la Pac-12 al massimo Oregon o USC, insomma chi delle due vincerà la conference, perché non vedo in Pac-12 altre squadre che possano sfidare queste due. Dicevo, una delle due si potrebbe avvicinare massimo alla posizione 10 e ambire a un New Year's Six e sarebbe già un grande traguardo per come la vedo io. Nulla da dire neanche su BYU perché non potevano aspirare onestamente di più, perché l'ha detto Guido, la schedule è ridicola, l'unica vittoria di peso è stata quella contro Boise State, una Boise State che era decimata dal Covid, che ha giocato con il terzo quarterback a roster, quindi è chiaro che non potevano ambire a una posizione migliore del 14° posto, che comunque è onorabile per una squadra che comunque non ha conference, è una squadra indipendente, una squadra che decide con chi gli pare, come gli pare, quando gli pare, contro chi giocare. Oltretutto, da quando è uscito il ranking stanno telefonando a praticamente qualsiasi università, qualsiasi squadra diciamo di peso, di nome, ecco, per poter scalare ancora di più il ranking, ma non avrebbe senso. Come non avrebbe senso secondo me neanche una partita tra loro e Cincinnati, perché qualcuno aveva avanzato la proposta, ma perché entrambi hanno una finestra aperta il 5 dicembre se non sbaglio, e qualcuno ha detto ma facciamoli giocare insieme, ecco, se dovessero giocare assieme secondo me nessuna delle due trarrebbe vantaggio a prescindere dal risultato, è più una sarebbero più gli svantaggi che non i vantaggi che ne trarrebbero le due squadre.
Secondo me una delle critiche che ho letto su questo ranking, sulla posizione di BYU, e che mi vede parzialmente d'accordo, ovviamente sono d'accordo con voi sul fatto che ovviamente sia giusto in una stagione normale questa 14ª posizione per una BYU 9-0 sia diciamo corretta. In questa stagione la differenza che ha avuto BYU, insomma una qualsiasi squadra indipendente, è che appunto non ha, come al solito, potuto, come hai detto tu Fra, giocare contro chi ha voluto, farsi la schedule come ha voluto, perché purtroppo quest'anno tantissime conference sono andate, hanno fatto partite conference only, quindi BYU non ha potuto mettersi a cercare avversari della Big Ten, come avrebbe avuto nella schedule, della Pac-12, come avrebbe avuto nella schedule, come per esempio Utah, dell'SEC, perché anche l'ACC andava a conference only, la ACC aveva solo una partita, quindi c'era un motivo un po' più profondo perché BYU aveva appunto questa, del perché appunto BYU avesse questa schedule così, così semplice, e probabilmente
tu ti devi basare
sulle partite, lo so, certo.
Su quelle che avresti avresti dovuto giocare, insomma che avresti sì, sì. voluto o avresti dovuto giocare, quindi
su questo certo, però il fatto è che appunto qualcosa di più della 14 io probabilmente gli avrei dato, magari una posizione sopra a Iowa State, per esempio, almeno.
Assolutamente no, perché Iowa State è in testa alla Big 12, non la puoi, con la schedule che ha avuto, con le squadre che ha battuto, non puoi mettere BYU avanti, è impossibile. Cioè, a parte l'inciampo iniziale contro i Raging Cajuns, che tra l'altro erano stati messi nel ranking, poi Iowa State è stata in grado di battere Oklahoma, è stata ha perso solamente contro Oklahoma State, che però il 24 di ottobre era al sesto posto e ha perso di soli 3 punti, quindi no, era impossibile farla andare avanti a Iowa State. E poi ti ripeto, è prima nella Big 12, quindi insomma non puoi mettere una squadra che non ha conference avanti ad una Power 5, no, sarebbe stato...
Sì, è prima della Big 12, però la Big 12 di quest'anno non è così probante, ha comunque 2 sconfitte, come hai ricordato anche tu. La Big 12 di quest'anno la può vincere chiunque, è prima, ma ciò non vuol dire che sia neanche ancora sicura del posto al championship. Comunque sì, ovviamente ci sta dal punto di vista... Io non sto dicendo che BYU sia più forte di Iowa State, siamo più o meno tutti d'accordo sul fatto che la posizione 14, anzi BYU probabilmente come forza della squadra è sicuramente, almeno per me, dietro Oregon, probabilmente dietro a Wisconsin, probabilmente dietro anche a Texas, USC e UNC, davanti a Coastal Carolina, probabilmente come forza della squadra è al 19° posto, sarebbe, secondo me. Però come meriti effettivi della squadra, e qua ritorniamo anche dopo, secondo me, sul criterio utilizzato in questo ranking anche per rankare le prime 4, la posizione soprattutto di Clemson, che secondo me è stata utilizzata, appunto, è stata più utilizzata come criterio appunto la forza della squadra, cioè quanto i commissari hanno visto una squadra forte rispetto a un'altra, piuttosto che gli effettivi meriti di una squadra che una squadra ha avuto. E qua torniamo anche sulla posizione, per esempio, di Georgia, quella di Clemson, e più avanti torneremo. Fra, una cosa che invece voglio chiedere a te è su Oklahoma. L'abbiamo menzionata prima, ha vinto molto bene, molto facile con Oklahoma State, adesso è alla 11, ha 2 sconfitte, tanti se lo sono chiesti. Secondo te Oklahoma ha una speranza di recuperare e incredibilmente finire ai playoff? Secondo me no, però visto che tanti se lo sono chiesti, evidentemente questo tipo di interrogativo è possibile, quindi voglio una risposta da te.
No, perché allora hanno migliorato qualcosa, soprattutto in difesa, perché l'attacco già sapevamo essere molto profondo, anche adept. Però hanno costruito una grande difesa, perché è tornato soprattutto Perkins, che era il fulcro, il defensive end era il fulcro di questa squadra. Lo sappiamo, no, come sono le difese in Big 12, non sono come quelle della SEC, per esempio. Però un uomo, un giocatore come Perkins, che tornava da una squalifica, è troppo importante per questa squadra, e si è visto, perché è stato lui il motivo per cui Gandhi e Oklahoma State non sono riusciti a far girare bene l'attacco. Allora c'è bisogno per questa squadra, che per i Sooners, che tutti i pezzi che costruiscono questa squadra combacino perfettamente. Ti ripeto, quando parliamo di pezzi parliamo di Perkins, parliamo di Bonito, l'altro difensore, è una coppia di rusher che hanno appunto dominato la offensive line. Però credo che per competere con le top 4 credo che non basti comunque, perché i Sooners hanno troppi up and downs come mai si erano visti, come mai avevo visto nell'era Riley, e resta comunque questo un anno strano, dove non sono necessariamente le difese a vincere i campionati, no? come si è sentito dire. Non lo so, è una squadra a cui manca qualcosa, non ti so dire esattamente cosa, però non è una squadra che ti ripeto ha tutti gli ingranaggi a posto, o se ce li ha a posto non girano sempre allo stesso modo, quindi secondo me per quest'anno se la giocano assolutamente al championship, andranno al championship, qui lo dico, mi prendo le mie responsabilità, però non vedo ora come ora i Sooners fuori dal championship, perché comunque Iowa State secondo me qualche altro inciampo lo avrà, L'unica da guardare è Texas, però insomma io credo che alla fine i Sooners arrivino al championship, e pur vincendo il championship non credo che comunque si potranno avvicinare, potrebbero ambire a un settimo posto, secondo me settimo o sesto posto del ranking, che sarebbe già comunque un grandissimo risultato.
Sì, quando si parla di Oklahoma e di playoff comunque sempre condizionale d'obbligo, perché ricordo anche l'anno scorso che a questo punto della stagione eravamo qua a dire la stessa cosa, cioè che Oklahoma era completamente spacciata, due sconfitte, non poteva assolutamente arrivare ai playoff, e invece alla fine in qualche modo il rotto della cuffia.
Io l'anno scorso non c'ero, quindi non ho detto nulla.
esatto, non c'è, quindi poi...
Secondo me sull'Oklahoma bisogna dire anche una cosa, di qui alla fine del campionato non affronterà squadre che stanno davanti a lei. Quindi in ogni caso, come ha detto giustamente Francesco, secondo me potranno arrivare fino a un certo punto, cioè nonostante la vittoria magari della conference della Big 12, però arriveranno a un certo punto in cui, non avendo battuto di fatto nessuna squadra che gli sta davanti, faranno fatica a affacciarsi alle prime quattro. Poi quello che dicono tutti è che in realtà chi ha speranza di arrivare si parte dalle squadre dalla 10 in giù, no? Che hanno, diciamo che hanno, possono mantenere viva la speranza di arrivare per mille ragioni tra le prime quattro. Secondo me Oklahoma è giusto fuori da questa posizione. Non meravigliamoci se questa conversazione verrà fuori, anche appunto se Oklahoma, come sembra, sta guadagnando fiducia, sta migliorando anche nel corso della stagione. Non meravigliamoci se verranno fuori i soliti a dire no, Oklahoma si meriterebbe di. Secondo me a questo giro non vedo come ce la possano fare.
Sì, anche perché poi l'unica partita che avevano insidiosissima, tra l'altro, quella contro West Virginia, che si sarebbe dovuta giocare sabato, è stata spostata al 12, quindi non so se è un bene o un male, perché poteva essere un male, nel senso che Oklahoma era in rush, dice, ci hanno interrotto nel momento migliore, potrebbe essere un bene, nel senso che hanno più tempo per prepararla, comunque arriva in un momento un po' delicato, perché non credo che i Mountaineers l'avrebbero spuntata, perché hanno una grandissima difesa ma non un pessimo attacco, però era una partita da prendere con le pinze, si giocherà il 12 dicembre, poi insomma vediamo.
Sì, secondo me, per chiudere su Oklahoma, secondo me Oklahoma al momento è la squadra più forte della Big 12, al momento, ripeto, e probabilmente sarebbe, appunto basandosi sulla qualità della squadra in questo momento, sarebbe da inserire in un discorso playoff, però ovviamente con le due sconfitte di inizio anno in cui la squadra Oklahoma era completamente diversa da adesso, perché è davvero una squadra che sta evolvendosi molto bene, adesso è un'altra squadra rispetto a quella che ha perso con Kansas State e con Iowa State, però quelle due sconfitte lì contano, e è giusto che conti il percorso che ti porta appunto a chiudere la stagione, e con quelle due sconfitte lì al momento è impossibile che Oklahoma riesca a sopravanzare tutte le squadre che ha davanti, perché parlandoci chiari, Alabama e Florida, una delle due sicuramente andrà, se non tutte e due, ai playoff. Clemson e Notre Dame, una delle due, se non tutte e due, andranno ai playoff. Ohio State o Northwestern, sicuramente una delle due andrà ai playoff. Cincinnati comunque davanti ad Oklahoma e le resterà davanti, e quindi sono già cinque squadre che in ogni caso saranno davanti ad Oklahoma, quindi oltre un sesto posto sarà veramente impossibile per i Sooners. Però tant'è, si sono fatti questa domanda in America, è giusto che ce la facciamo anche noi, perché magari comunque c'è qualche tifoso di Oklahoma anche in Italia, e quindi è giusto rispondere anche a questo interrogativo. Entriamo in top 10, ragazzi. Alla 10 ci sono i Miami Hurricanes di Guido, che hanno una sconfitta. Mm-hmm. E Guido, commentino brutta. Su Miami.
Sì, secondo me Miami non è tra le 10 migliori squadre della nazione. Dove si vede uno dei criteri che è stato usato per fare questi ranking, secondo me i più lampanti sono proprio queste due posizioni, ovvero Miami e quella dopo è Georgia, ovvero andare a vedere con chi hai perso. Il problema per Miami e anche per Georgia è che le sconfitte sono state molto brutte, cioè Miami ha perso molto male con Clemson, è vero che è la terza squadra della nazione, però non ha mai dato la sensazione di poter battere Clemson durante la partita. Lo stesso per Georgia, che non ha mai dato la sensazione, anzi è stata quasi spazzata via dal campo sia da Alabama e da Florida. Quindi è vero che è stato usato questo criterio appunto di vedere, hai perso due partite però le hai perse contro squadre che sono molto più avanti di te, però bisognerebbe anche a un certo punto anche vedere poi queste partite come sono andate e perché sono state perse. Una Georgia che perde due partite con Alabama e Florida di un touchdown, o una Miami che rimane in partita con Clemson fino al quarto quarto, sarebbe stato più, secondo me, corretto nella visione del comitato. Non, onestamente non vedo nemmeno come queste due squadre possano andare indietro, nel senso sarebbe stato più probabilmente anche ingiusto che quelle dietro fossero state messe davanti a queste due, però soprattutto per Miami, io dico, perché comunque guardo sempre le partite, lo vedo e guardo anche le altre partite, secondo me non è tra le 10 migliori squadre della nazione, ecco, questa è la riflessione che mi sento di fare. Georgia potenzialmente lo sarebbe, però chiaramente c'ha avuto questo problema del quarterback e di queste due sconfitte, che secondo me è per questo che tanta gente poi dopo si è un po' risentita di questa posizione di Georgia, perché le sconfitte sono state clamorose con Alabama e con Florida.
Eh sì, quello è appunto stata l'altra posizione che ha fatto molto discutere, quella di Georgia, perché appunto di fatto ha giocato due partite vere e in entrambe è stata spazzata via dal campo. Le altre partite è vero che le ha vinte tutte, però comunque ha zoppicato un po' qua e là nel primo tempo con Arkansas, anche questa settimana comunque ha vinto
sabato
31-24 scorso. Non è stata una partita così semplice,
perché poi uno potrebbe anche portare un altro argomento, dire sì, ma ora hanno JT Daniels, hanno trovato il quarterback. Sì, JT Daniels ha fatto una partita clamorosa, è stato bravo onestamente, e ti fa pensare, ti fa riflettere, e uno si chiederebbe come mai non è stato fatto giocare prima rispetto a Stetson. Però è anche vero che Georgia ha rischiato, comunque è stata in partita contro Mississippi State, che aveva un roster non decimato di più dai contagi da Covid, e quindi il punto interrogativo non è solo sul quarterback, ma è su un po' tutta una squadra, la squadra di Georgia, che per questo è secondo me un po' stona anche Miami, però le posizioni, perlomeno in questo ranking iniziale di entrambe, me le spiego sul fatto che appunto anche quelle dietro di loro non è che avessero tanti argomenti per poter essere messe davanti a queste, o perlomeno io dal mio punto di vista non ne vedo.
Per mancanza di concorrenza sono alla 10 e alla 9. Arriviamo alla 8.
How would that impact the way you looked at Northwestern as it pertains to a shot at a playoff spot?
I've been watching Northwestern play, and honestly, I mean, they got a bunch of Reese Davises out there running around. It's not the prettiest thing in the world, and it's not. yeah, very athletic, Reese. That's why I said.
Perché alla 8 ci sono i Fighting Reese Davises di Northwestern University. Come avete sentito, audio, per chi se lo fosse perso, l'infelice uscita di Joey Galloway di più o meno 10 giorni fa, quando prima della partita di Northwestern con Wisconsin, alla domanda se vedesse una Northwestern come candidata ai playoff, ha detto che insomma lui ha visto Northwestern giocare e ha visto un gruppo di Rhys Davis running around, che correvano in giro per il campo, cioè dal punto di vista fisico ha visto dei giornalisti praticamente ormai, cioè non dei giocatori di football così preparati fisicamente. Ovviamente questa è la tipica citazione che invecchia male, ossia tre giorni dopo Northwestern ha battuto Wisconsin e ovviamente dopo ci ha marciato un po' su, ci ha fatto un po' divertire appunto cambiando il nome di Twitter, pubblicando un video in cui i giocatori ridevano e scherzavano su questa affermazione di Galloway, prendendolo, perculandolo un po' anche per questa sua uscita. Comunque, Fra, vengo da te, più che su questa cosa folcloristica e divertente, sull'effettivo valore di Northwestern, che l'abbiamo vista contro Wisconsin. Northwestern, che adesso alle 8 è imbattuta, è la leader della West Division della Big Ten. E quindi parlaci un po' di Northwestern e aggiungi a questo tuo discorso anche due parole ovviamente sull'allenatore di Northwestern, Pat Fitzgerald, visto che ci è arrivata una domanda da Simone su Ask CFB, quindi aggiungila nel tuo discorso.
Sì, non possiamo parlare di Northwestern se non partiamo proprio da Fitzgerald, dall'allenatore che insomma è uno dei migliori attualmente in circolazione. grandissima carriera. Intanto lui ha iniziato una grandissima carriera, ha iniziato e finito una grandissima carriera collegiale, addirittura è stato per due volte, ha vinto il premio come miglior difensore del college, è stato il più giovane ad essere inserito nella College Football Hall of Fame a soli 33 anni e poi a 31 addirittura lui ha preso il lavoro come capo allenatore appunto a Northwestern. Avendo giocato linebacker è chiaro che l'impostazione di questa Northwestern è più che altro difensiva e si è visto soprattutto nella partita contro Wisconsin, perché ok che Wisconsin veniva da due partite facili, semplici, che ha stravinto segnando una valanga di punti ai poveri Illinois e alla poverissima Michigan, e quindi insomma non sapevamo il reale valore di questi Badgers, però da qui da segnare 45 punti contro Illinois e quanti 40 contro Michigan, non mi ricordo bene, a segnarne solo 7 ci passa tantissima acqua sotto i ponti, e questo è tutto un merito della difesa di Northwestern. È una difesa in grado di creare turnover, addirittura ne ha fatti 5 contro Wisconsin, 3 intercetti e 2 fumble recuperati, e che danno la dimensione di quanto sia proprio una squadra Big Ten questa. È stata proprio, se l'avete vista, Northwestern Wisconsin è stata la classica partita Big Ten, drive lunghi, punteggio basso, difese in on fire, e Northwestern e Fitzgerald incarnano perfettamente questo spirito. Lui da quando è arrivato a Northwestern le cose sono andate sempre crescendo, a parte il primo anno che aveva iniziato con un record di 4-8 se non sbaglio, poi è andato sempre crescendo fino ad arrivare appunto a giocarsi il terzo titolo, il terzo Big Ten Championship in 3 anni, quindi insomma stiamo parlando di un allenatore che ha fatto un grande lavoro, e la stagione di quest'anno conferma ancora di più la bontà del suo lavoro. Ora se la giocherà sicuramente contro Iowa State sarà molto difficile, perché è una squadra che per quanto è fortissima in difesa non lo è altrettanto in attacco, perché è una squadra che non ha un quarterback di quelli che ti fanno strabuzzare gli occhi, cioè ha un ottimo game manager, ha un ottimo controller dell'orologio, però non è una squadra che è in grado di fare 40 punti come ha fatto, o 35 come ha fatto Indiana ad una squadra come Iowa State. Te la devi giocare sulla difesa, cioè la difesa deve giocare la partita perfetta, la difesa deve riuscire a creare turnover come ha fatto Indiana contro Iowa State e poi riuscire ad approfittarne. È una squadra che sta crescendo sempre di più all'interno della conference, poi è una squadra che tiene soprattutto molto a livello accademico, proprio come classico stile della Big Ten, quindi è una bellissima realtà. Non è spettacolare da vedere, non è certo BYU, non è una squadra televisiva, però è tremendamente efficace.
Sì, il bellissimo terzo quarto di sabato scorso, in cui ci sono stati tipo 9 punt di seguito, è stato davvero molto, molto Midwest. E Guido, hai commenti sugli Wildcats?
Ma sono d'accordo, cioè secondo me sono proprio la classica squadra della Big Ten, fortissimi in difesa, e più che altro hanno un grosso pregio in attacco, che è quello di non strafare, ovvero non perdono la palla, la gestiscono, riescono a fare il possibile con le armi a disposizione, hanno un grande allenatore, ottimi special team, e appunto la difesa che è la base di tutto. Si meritano diciamo la luce della ribalta che stanno avendo in questo momento, secondo me.
Andiamo avanti, dove alla 7 troviamo i Cincinnati Bearcats, di cui abbiamo già parlato nelle settimane scorse, e meritano questa posizione su cui c'è poco da dire. Alla 6 troviamo i Florida Gators e alla 5 Texas A&M, anche qua probabilmente erano abbastanza attendibili come posizioni. Arriviamo alle prime 4 invece, dove c'è Ohio State alla 4, Clemson alla 3, Notre Dame alla 2 e Alabama alla 1. ragazzi, su Alabama e Notre Dame probabilmente non c'è nulla da dire, che fossero la 1 e la 2 lo sapevamo, perché Notre Dame ha battuto Clemson e perché Alabama sta battendo tutti anche largamente, quindi su queste proprio niente da dire. Sulla posizione di Clemson davanti a Ohio State invece c'è stata qualche polemica. Hanno fatto pagare probabilmente forse troppo a Ohio State la, diciamo, il patema d'animo che ha corso appunto durante la sfida con Indiana, il fatto di aver un po' mollato sul 35-7, di essersi fatta recuperare, però di fatto Clemson ha perso con Notre Dame e ha avuto anche Clemson una partita, è vero, senza Trevor Lawrence, però ha avuto anche Clemson una partita tipo quella di Ohio State con Indiana, ovvero quella con Boston College. Come vedete questa posizione Clemson-Ohio State? Guido,
ma
vai tu uguale, tanto ve la chiedo entrambi.
No, allora anch'io avrei cambiato le posizioni, avrei messo quarta Clemson e terza Ohio State, ma non tanto perché Ohio State ha faticato contro Indiana, perché ricordiamo che Indiana è decima quando sabato scorso, quando hanno giocato la partita, erano Ohio State terza e Indiana decima, quindi non è che ha battuto, non è che ha sudato contro Tulane, per dirne una a caso, cioè ha sudato contro la decima del ranking. Clemson invece ha perso contro Notre Dame, ha faticato tantissimo contro Boston College, e quindi solo per questo secondo me l'avevo messa al quarto posto. Poi ovviamente c'è stata anche la giustificazione da parte del commissario capo del comitato, insomma, che decide il ranking, che tra l'altro mi sono ricordato ora che il direttore atletico di Iowa, ecco perché ci ritroviamo a Iowa, probabilmente alla numero 24, forse è proprio questo il motivo, che comunque loro hanno contato le assenze, cioè il fatto che non ci fosse Lawrence né contro Boston College quando hanno faticato, né contro quando hanno perso contro Notre Dame. Ora questa è una giustificazione secondo me che non sta né in cielo né in terra, perché abbiamo visto che il sostituto di Lawrence ha fatto benissimo, non è che hanno perso per colpa sua. Paradossalmente secondo me sono state peggiori le assenze in difesa, quella di Skalski soprattutto, e quindi proprio per questo insomma si meritava un posto in meno. Poi chiaro, ha giocato 8 partite, Ohio State ne ha giocato 4, siamo d'accordo, però io per quello che si è visto insomma forse avrei messo Ohio State alla terza, ma comunque stiamo parlando terza e quarta e terza, siamo lì.
Sì, ecco, se vogliamo questa posizione di Clemson forse quella che incide un po' meno, perché tanto si sa che Clemson se batterà Notre Dame sarà dentro, se perderà con Notre Dame sarà fuori, quindi alla fine che Clemson sia la 3 o la 4 cambia poco per Clemson e per gli altri, che insomma sanno già che andrà così. Guido?
Sì, sono d'accordo, 100%, anche io probabilmente avrei cambiato, ma poi alla fine onestamente la differenza è minima. Anche qui su Clemson hanno guardato la sconfitta che è venuta contro Notre Dame, quindi contro una squadra che in questo momento è superiore in termini di ranking a Clemson, e le altre vittorie sono state, a parte Boston College, abbastanza convincenti. C'è stato il discorso dell'assenza di Trevor Lawrence, quindi diciamo argomenti per Clemson alla 3, argomenti per Ohio State alla 4, e che prima di affrontare appunto prima della partita in Indiana Ohio State è sembrata un martello pneumatico, invece con Indiana ha faticato, però come ha detto Francesco giustamente non è che ha faticato contro una squadra fuori ranking oppure contro una squadra sulla quale era data per strafavorita, ha faticato contro una squadra pienamente nel ranking nei 25, quindi devo dire che anche qui poco da dire. Io farei una riflessione che è un po' una provocazione su Notre Dame, che probabilmente delle prime quattro è quella la vittoria migliore, perché è la vittoria on Clemson. Una vittoria così non ce l'ha nemmeno Alabama, anche se ovviamente Alabama secondo me è nettamente superiore a Notre Dame, però ecco, questo poteva essere anche un argomento per il quale in questo ranking iniziale Notre Dame poteva essere anche alla 1 secondo me. E la seconda riflessione invece volevo fare è su queste prime 4 appunto, di queste 3 squadre Alabama è quella che è sembrata la più forte, è quella che diciamo ha lasciato spazio a meno dubbi. Le altre 3 hanno dimostrato tutti qualche piccolo difetto. Io credevo che Ohio State potesse essere veramente la squadra che come Alabama arrivava in carrozza, no? Con vittorie anche parecchio larghe. Invece abbiamo visto contro Indiana, ripeto, squadra di tutto rispetto, però abbiamo visto che Ohio State è una squadra con alcuni difetti, specialmente nella secondaria, in difesa. Quindi non lo so, ci
se prospettano... vogliamo anche Alabama, sì, ha avuto una piccola, allora, defiance contro il Miss, poi comunque ha vinto le due touchdown, e si parla comunque di parecchio tempo, sì, fa, insomma,
esatto,
la superata.
Sì, cioè, poi alla fine la vittoria è stata netta, quella di Alabama, a Patrice è stata una cosa che ci ha fatto sobbalzare la sedia, perché così tanti punti, così tanti yard concessi a una squadra di Nick Saban non le avevamo mai viste, probabilmente, però non è che Alabama,
sì,
non
è mai stata in dubbio la partita.
Sì. Non è mai stata, no,
esatto. Se posso aggiungere, l'ho detto prima, è un anno strano questo 2020, perché l'assunto secondo cui, no, la famosissima frase che gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono le partite, almeno per quest'anno non vale, perché come ha detto bene Guido, cioè, per fare un esempio, Phoenix ha lanciato 491 yard contro Ohio State, ha demolito la secondaria, come così tante yard Ohio State non le subiva dal 1985, cioè 35 anni fa. Fields ha lanciato 3 intercetti, eppure i Buckeyes hanno vinto lo stesso. Alabama, come ha ricordato giustamente Fabio, contro il Miss ha concesso 647 yard, che quando mai si erano viste con Saban allenatore, e ha vinto lo stesso Alabama. Notre Dame ha concesso il record di 439 yard contro Clemson e ha vinto lo stesso. Cioè, questo vuol dire che in questo anno, quanto mai strano, più che le statistiche, più che decidere chi ha l'attacco o la difesa migliore, conta solo vincere e basta.
Sì, Alabama, ricordiamo, sì, che appunto nell'ultima partita ne ha fatti 63 a Kentucky, cioè, ragazzi, un'avversaria, sì, di conference.
Notre Dame avrebbe anche la partita contro Louisville di Notre Dame, che è finita tipo 12-7, cioè, insomma,
sì,
esatto,
12-7, sì,
voglio dire, è vero, è stato, il college football è di norma uno sport molto da montagne russe, diciamo, alti e bassi per praticamente tutte le squadre. In questo anno questo aspetto si è, secondo me, accentuato al 100%, e a parte Alabama, e appunto anche Alabama ci ha fatto vedere una cosa che non era mai stata vista, tutto il resto, una settimana in un modo, la settimana dopo nell'altro, insomma, è anche interessante da questo punto di vista, secondo me.
Guido, adesso ti faccio una domanda che se la sente Andrea mi toglie la conduzione di questo podcast e ci chiude il podcast, ma secondo te Ian Book Heisman è una cosa possibile?
No, cioè, Ian Book è sicuramente un buon quarterback, ha fatto molto bene a Notre Dame, è cresciuto tantissimo. Mi ricordo una delle prime partite di Ian Book da titolare, fu un Notre Dame Miami che finì 41-8 e Ian Book fu intercettato un par di volte, 4-5 sec solo nel primo tempo. Insomma, fu una partita dove vide letteralmente fantasmi, e mi ricordo aver pensato, cavolo, sto ragazzo, Notre Dame non è messa molto bene a livello di quarterback. E invece è cresciuto poi da quell'anno lì, che si parla di 3 anni fa, è diventato un quarterback sicuramente di livello medio-alto per il college football. Non è un quarterback da Heisman Trophy, ma perché non lo so, non ha secondo me il talento che può avere un Justin Fields o che può avere un Trevor Lawrence. Però se Notre Dame continua a vincere, se Notre Dame batte Clemson nella finale di ACC, arriva tra le prime quattro, e tutto il resto alla fine
nei quattro potrebbe
poi
esserci.
Sì,
no, ma poi, diciamo, poi non ha i numeri a livello statistico, perché ormai l'Heisman è diventato un trofeo di statistica più che altro, perché prima, quando è nato l'Heisman, considerava non solo il lato sportivo ma anche il lato accademico, cioè se uno doveva eccellere sia nello sport che anche a scuola, non è che era un asino a scuola perché era bravo, prima era così, adesso ormai non è più così, si premia il giocatore più televisivo, il giocatore più mediatico, il giocatore più statistico dal punto di vista numerico, e Book è tutto tranne questi aggettivi che ho appena elencato.
Comunque,
sì, si può fare un parallelo tra Ian Book e per esempio Kyle Trask, che secondo me sono due giocatori per certi versi sullo stesso livello, a livello di talento, però Kyle Trask ha dei numeri eccezionali rispetto a Ian Book, ecco, quindi tra gli outsider e tra i nomi nuovi vedo, per esempio, se si deve fare un discorso, è Heisman Trophy, e Florida dovesse continuare a vincere, vedo più messo bene un Kyle Trask di un Ian Book.
Sì, ma Kyle Trask adesso, tra l'altro, nella classifica ufficiale, sì, favorito, oltre 30-40 punti rispetto a, al secondo, che mi pare che è Fields, se non sbaglio. Poi c'è Mac Jones di Alabama, poi c'è Bryce Hall di Iowa State, ma stiamo parlando che ormai è Trask il vincitore del, dell'Heisman, perché comunque ha i numeri, è quello che ha lanciato più touchdown in stagione, ha record, due volte consecutive, due partite consecutive ha lanciato 6 touchdown, insomma stiamo parlando del giocatore, quello che vogliono, quello che vuole il pubblico.
E poi nessuno degli altri giocatori in lista per l'Heisman è stato il backup di Felipe Franks, e quindi...
il Felipe è quello
questo incide. Ragazzi, è duro essere backup di Felipe Franks, eh? Cioè, dopo riuscire a eccellere. Quindi questo incide molto. Siamo arrivati alla preview della week 13, quella che è di solito la settimana, la rivalry week, difficilissimo da dire. Quest'anno ovviamente non ci sono tutte le rivalità, un po' perché alcune partite sono state cancellate, un po' perché alcune conference ovviamente... Per esempio la Big Ten giocherà le rivalità più avanti, visto che la stagione non finisce qua, quindi per esempio non aspettatevi Ohio State-Michigan, anche se quest'anno c'è poco da aspettarsi da quella partita, però comunque ci sono molte partite interessanti. Partiamo subito a bomba con i pronostici, con una partita che ovviamente non vi aspettate e non vi aspettereste che vi chieda, che è Kent State Buffalo della MAC, Buffalo favorita di 7.5, entrambe le squadre sono imbattute, 3-0, quindi partita interessante. Guido, vengo da te.
Io dico Kent State, che hanno un attacco stellare, e avanti.
Fra.
Allora, è una partita secondo me che potrebbe finire tipo 80-77, qualcosa del genere, perché da una parte Kent State ha Krum, che è il più prolifico, il più statistico, tornando sempre al discorso dei quarterback della MAC, sì, Heisman, mentre Buffalo ha una triade micidiale, che sono il quarterback Van Tris, ha Nunn, il numero 81, il wide receiver, e Patterson, che nell'ultima partita contro Bowling Green si è leggermente divertito, ha messo su corsa 301 yard e 4 touchdown, cioè stiamo parlando di numeri assolutamente fuori da ogni logica. Mi stupisce il fatto che Buffalo sia
favorita di 6.5, anche a me, ed è per quello che l'ho messa come
sia
come
favorita
partita
di 7. È strano perché entrambe hanno difese ballerine, la peggior difesa secondo me ce l'ha Kent State, quindi io mi tengo Buffalo, però non mi stupirebbe, le ho viste tutte le partite che hanno giocato entrambe, però chi gioca in casa? Buffalo sì.
Quindi vincono facilissimo. No,
avrei detto Buffalo comunque.
No, io vado con Kent State. Ovviamente c'è da ricordare che, appunto, come hai detto bene tu, nella MAC 7.5 sono più o meno come un punto della Big Ten. Quindi sì, è da prendere con le pinze anche il vantaggio. Partiamo dalla Pac-12 stavolta con le Power 5, con Stanford Cal, che vi chiedo di pronosticare il big game che si gioca appunto a Berkeley per la Stanford X, il solito trofeo che mette in palio questa rivalità storica, la più storica, probabilmente la più antica della Pac-12. Guido, torno da te.
Dio.
Fra.
Si gioca a Berkeley?
Sì.
Sì, partita tra l'altro che ho avuto occasione di vedere dal vivo grazie all'accredito stampa del buon Giovanni Ganci quando mi trovavo in vacanza negli Stati Uniti. È stata forse l'esperienza migliore a livello sportivo della mia vita, perché è venuto giù un diluvio che non vi sto neanche a dire. Io ero comodamente in sala stampa a mangiare e ingozzarmi di qualsiasi cosa. Cioè c'era di tutto, non vi dico il buffet, insomma mi sono sentito veramente un dio, però direi Stanford.
Anch'io vado con Stanford, altre partite della Pac-12, tra l'altro partita questa che si gioca domani sera, quindi sì, domani sera, stasera per chi ci ascolta di venerdì, quindi venerdì ore 22, quindi un ricco venerdì ci aspetta. E altre partite della Pac-12 sono quella tra Oregon e Oregon State, quindi altra rivalità con un Oregon State che non è così male quest'anno, quindi partita che merita di essere seguita, che si gioca anche questa venerdì notte all'1:30 se non sbaglio. Poi c'è Colorado USC, altra partita interessante con entrambe le squadre imbattute. Poi Utah Washington e Arizona UCLA tra quelle che si giocano in SEC. Tra le altre abbiamo LSU Texas A&M, partita che per esempio 2 anni fa ci ha regalato quella epica battaglia conclusa al 7º-8º overtime, non mi ricordo, comunque 72-70. Esatto, quella cosa lì. Quindi comunque non sarà ovviamente così quest'anno. L'anno scorso ha vinto facile LSU, quest'anno probabilmente vincerà facile Texas A&M, ma non è detto. Kentucky giocherà con Florida, quindi Florida dovrebbe avere vita abbastanza facile. Kentucky ne ha prese 63 settimana scorsa, potrebbe prenderne altrettante questa settimana. Poi c'è Arkansas, Missouri e Georgia che va a giocare a South Carolina. Le due partite che vi chiedo di pronosticare ovviamente sono l'Egg Bowl, che tanto aspettiamo da tutto l'anno, quindi Mississippi State, Ole Miss, poi l'Iron Bowl, che comunque qua non è tanto che vi chiedo il pronostico, che magari è abbastanza scontato, ma se volete dire due paroline, perché l'Iron Bowl sempre le merita e ci ha regalato bellissime partite negli ultimi anni. Guido, vengo da te, dai.
Sì, dio tra l'Egg Bowl, dio Ole Miss, quindi avanti un Lane Kiffin. Secondo me sono la squadra anche a livello di talento al roster migliore e sembrano tra le due quella che ha assorbito in maniera più naturale, più velocemente, i dettami del proprio nuovo allenatore. Quindi Ole Miss su Mississippi State, su Auburn Alabama. Ovviamente il pronostico è tutto a favore di Alabama, che non solo è la squadra migliore di Auburn, ma è anche probabilmente la migliore, come abbiamo già detto, della nazione. La storia nella storia è il fatto che Nick Saban questa volta è risultato positivo ad un test per il coronavirus, quindi non siederà in panchina. La squadra verrà allenata da Steve Sarkisian, che è l'offensive coordinator, che però ha anche delle esperienze come capo allenatore al college a Washington e a USC, quindi diciamo che è comunque una partita sempre interessante da vedere, l'Iron Bowl, come ha detto giustamente te Fabio, ci ha dato delle gioie a livello di partite bellissime da vedere. Non sarà questo l'anno in cui Auburn potrà impensierire Alabama, c'è questa storia nella storia dell'assenza di coach Saban, che appunto sarà ancora più interessante.
Fra.
Sì, confermo sia quello che ha detto Guido sia i pronostici, perché credo che Ole Miss vinca alla fine la battaglia, anche se Mississippi State ha messo paura a Georgia, ha rischiato insomma, però il divario era netto e il divario è netto secondo me anche tra Ole Miss e Mississippi State, quindi mi tengo i Rebels. Nulla da dire neanche per quanto riguarda Auburn e Alabama, perché sì, l'abbiamo sempre detto, è sempre un derby. Negli anni Auburn ha dato qualche dispiacere ad Alabama, però contesti diversi, situazioni diverse. Sarà che il 2020 può succedere di tutto, ma io non vedo partita onestamente, e quindi però dico Alabama.
Situazioni diverse eccetera, però di solito le grandi partite di Auburn, esclusa quella di Cam Newton, sono sempre avvenute comunque in casa ad Auburn.
Poi non so quanto convenga ai tifosi di Auburn che le War Eagle vincano la partita, perché nel caso Malzahn dovesse fare lo scherzetto, se lo tengono altri 10 anni in panchina. Non so quanto possano essere contenti di...
Ma ci pensano dopo, dai, cioè, durante una partita non pensi mai, non vuoi mai perdere con Alabama, su. Dopo magari si mangiano le mani, però... ovviamente vado anch'io con Alabama, e invece io do fiducia al Pirata, perché l'ho visto bene contro Georgia e secondo me potrebbe fare lo sgambetto su Ole Miss. Big Ten, ragazzi, tante partite anche questa settimana. C'è Northwestern che andrà a giocare a East Lansing con Michigan State, Rutgers contro Purdue, Ohio State con Illinois, partita che forse si giocherà. C'è più di un contagio a Columbus, Ohio, quindi partita che è a rischio. Al momento ancora non è stata cancellata, però potrebbe essere cancellata. Indiana giocherà in casa con Maryland e Nebraska andrà in trasferta ad Iowa. E quella che vi chiedo invece di pronosticare è ovviamente Penn State Michigan, perché è talmente brutta come partita che sarà molto bella. Guido.
Sì, ho letto un tweet che mi ha fatto ridere questa settimana, che diceva: breaking news, Penn State Michigan rinviata perché nessuno vuole vedere giocare queste due squadre, una roba del genere.
Sì, è a porte chiuse, ma non per il Covid, ma per indecenza, esatto, questa partita.
Esatto, per indecenza. Sarà, boh, non lo so, Penn State l'ho vista male, ovviamente un inizio di stagione storico dal punto di vista del disastro per questa squadra. Michigan, boh, non lo so, contro Rutgers l'ho guardata tutta e boh, vabbè, siamo ormai all'improvvisazione totale. Dico Michigan perché, boh, non lo so perché, no, a parte no, avevo detto che
non si dice più Michigan.
Non avrei pronosticato, quindi Penn State avanti con Penn State, che vincerà la prima vittoria stagionale contro Michigan.
Sì, siamo. Non avrei mai creduto di rasentare così il ridicolo, insomma, con queste due storiche della Big Ten e del college football in generale. Mamma mia, come siamo caduti in basso. Non lo so, Michigan è rinfrancata da questa McNamara, non lo so, non ne avevo parlato settimana scorsa perché avevamo detto che non ne parliamo perché rischiamo di bruciarlo, non continuiamo a parlarne, dai, diciamo Michigan su. Facciamo questo 0-6 per Penn State.
Anche a me non è dispiaciuto McNamara, però io e Guido abbiamo fatto questo fioretto che non pronosticheremo più Michigan, quindi mi tocca dire Penn State. Anche perché, ragazzi, Penn State non può perderle tutte, dai. Cioè.
No, esatto. Quant'è che lo diciamo? 5 settimane?
Sì, ormai è esatto. Una vita. E Big 12, invece, anche qua c'è qualche partita da vedere questa settimana. C'è Texas Tech andrà a Oklahoma State, a Stillwater, Kansas State giocherà con Baylor e TCU con Kansas. È stata cancellata Oklahoma West Virginia, che era interessante, come ha detto prima Fra, appunto non la vedremo. E invece la partita che vedremo, che è molto interessante, che vi chiedo di pronosticare, è quella tra Iowa State e Texas. Si gioca in casa Texas e giocano domani, quindi venerdì, cioè oggi per chi ci ascolta, ore 18, quindi altra partita del ricco venerdì di college football. E Fra, vengo da te stavolta.
Oddio, questa è tosta. È tosta forte, perché non lo so veramente. Secondo me, più che il talento a roster, conterà secondo me la voglia di vincerla questa partita, perché dipende proprio il destino del championship. Se abbiamo detto che Oklahoma sarà una delle finaliste, l'altra si decide domani, perché chi perde non va al championship e chi vince si garantisce un posto. Quindi è una partita che si giocherà molto sui nervi, non credo, credo che sia una partita molto corta, molto stretta nel punteggio. Non lo so, chi ne ha di più, chi ha più motivazione la vince. Boh, provo ad azzardare Iowa State, però.
Guido.
Sì, son d'accordo, è abbastanza difficile il pronostico. Dico Texas semplicemente per il fatto che nelle ultime partite sono migliorati moltissimo sulla difesa delle corse. Iowa State è una squadra che basa molto l'attacco sul proprio running back Bryce Hall, quindi diciamo che punto di forza contro fase in miglioramento do per favoriti Texas.
Anch'io vado con i Longhorns e arriviamo in chiusura alla ACC, dove ci sono anche qua, c'è qualche partita da vedere. NC State contro Syracuse, non la partita del secolo. Pitt andrà a Clemson, Louisville con Boston College, Duke con Georgia Tech, no, non partitone, chiaro. Pitt Clemson qualche anno fa ci ha regalato quell'upset a fine anno che ancora ci ricordiamo. Però la partita del weekend, e anche questa si giocherà venerdì ore 21:30, è quella tra Notre Dame e UNC. Qua vi chiedo il pronostico, ovviamente. Guido.
Ma io ho scritto nel preview per il sito che avrebbe vinto North Carolina, confermo, se non altro per mandare totalmente allo sbaraglio quelli che dovranno fare il ranking la prossima settimana. quindi ci credo poco, perché Notre Dame comunque secondo me è una squadra che sta migliorando di partita in partita, però North Carolina è, cioè, a quell'attacco che onestamente se la possono giocare quasi con tutti, quindi dai, North Carolina upset.
Fra,
no, io mi tengo Notre Dame perché è vero che North Carolina è un attacco molto, molto incisivo, però non ha difesa, quindi Notre Dame se si limita a rallentare, perché fermare Howell è un po' difficile, però a rallentarlo e a fare il proprio dovere in attacco come sta facendo ultimamente, non c'è partita. Io dico Notre Dame.
Basta, giusto così. Anch'io dico Notre Dame, perché stavolta la bomba l'ha sparata Guido a fine puntata, quindi non serve che la tiri io. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata 13, 1 ora e 5 minuti, andiamo sempre più lunghi, anche se siamo in tre, anche se praticamente l'unico argomento in scaletta di oggi era il ranking, però ovviamente è un argomento piuttosto impegnativo. E grazie ragazzi di essere stati con me stasera, ciao Guido, alla prossima settimana.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E ciao anche a te Fra.
Ciao, grazie a voi, sempre un piacere.
Un saluto anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima.